خربانين ما احنا هيك هيك خربانين فمش
18:20 Radio Onda Rossa, torniamo a parlare di Medio Oriente come abbiamo fatto già stamattina, ma continueremo a farlo nel corso di questa serata, di questo mezz'ora. Adesso siamo intanto in collegamento con Simonetta Crisci, una compagna, una giurista che è dall'altra parte del telefono e che saluto. Buonasera.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera a te. Allora, volevamo chiederti un po' di farci una sintesi, un riassunto dello stato dei processi ai danni dei parlamentari dell'HDP e anche degli accademici, insomma, tra Istanbul ed Ankara.
La situazione è alquanto complessa, perché gli arrestati fanno parte, molti sono giornalisti che fanno parte di quotidiani e riviste di sinistra, diciamo, ma anche di destra, e quindi Cumhuriyet ad esempio non è un giornale che era rappresentativo della sinistra, è stato abbastanza centrista, però è stato chiuso più volte e tutti i giornalisti sono stati arrestati e c'è un processo per i giornalisti. Sono circa 7-8 mila giornalisti arrestati, sono una decina, 10 mila addirittura magistrati, 5 mila avvocati, e poi per non parlare di lavoratori e studenti che sono altri 10 mila, fai conto che Erdogan ha dovuto fare un'amnistia e tirare fuori dai carceri 50 mila persone per metterci i nuovi arrestati.
Non c'era spazio,
è vero. E quindi sono usciti un sacco di gente che doveva scontare pene, siamo pure contenti, però ha preferito con la loro mentalità di far uscire i criminali per far entrare i politici, ecco, in questo senso, per la loro mentalità, per me devono essere liberi tutti, non c'è problema, però la situazione è molto complessa. I processi non sono solo nella capitale ad Ankara, ma sono anche a Istanbul, sono anche in varie città del nord-est, del sud-est della Turchia, nella zona proprio Kurdistan, a Diyarbakir, a Van, in tutte le città dove sono stati arrestati gli amministratori, che erano la maggior parte delle DP, HDP, e sono stati arrestati i sindaci, i consiglieri comunali, i rappresentanti delle DP e sostituiti come sindaci da commissari del governo. Quindi molte città, che erano circa 90-95 le città curde del sud-est della Turchia che avevano vinto delle elezioni amministrative, per cui queste città erano amministrate da sindaci e consiglieri comunali e provinciali dell'EDP, è evidente che commissariando tutte queste città ormai queste persone sono in carcere o comunque subiscono processi. Quindi non è facile fare una geografia di tutti i processi, però posso dire che dall'Europa, ma anche da tutto il mondo, diciamo, ci sono delegazioni che continuamente sono presenti ai processi. Queste delegazioni a volte vengono dimezzate perché vengono espulsi già dalla frontiera a Istanbul quelli che la Turchia non vuole che entrino, soprattutto quelli che ci sono stati parecchie volte, loro tendono a segnarseli e poi non li fanno entrare. I processi però hanno una grande divisione. Una è quella che sono tutti gli oppositori di, diciamo, gran parte di sinistra, e quella che sono invece propri della politica del Kurdistan e che sono maggioranza amministratori delle città. E queste due grandi divisioni ci sono, quelli che sono stati arrestati con la scusa di essere complici di Gulen per il tipo, tra virgolette, colpo di Stato di luglio del 2016, e poi ci sono appunto studenti, lavoratori che sono dei sindacati e che sono stati arrestati, hanno dei loro processi. I processi più seguiti dall'Europa e dei compagni da molte parti del mondo sono i processi contro gli avvocati, perché naturalmente Erdogan tende a levare le difese agli stessi imputati, gli imputati politici, Erdogan gli arresta gli avvocati a ogni piesto spinto. Sono stati arrestati tutti gli avvocati che hanno difeso in passato Ocalan, e moltissimi che provenienti dall'Europa sono stati espulsi se minimamente avevano dato aiuto a Ocalan al tempo in cui stava in Europa. Quindi la situazione è molto complicata, i processi si susseguono quotidianamente e il KCK, che sarebbe il coordinamento della società civile dei curdi in Turchia, sono quelli appunto di cui fanno parte gli amministratori, sono quelli radunati la maggior parte sotto i processi dell'EDP, perché sono le rappresentanze politiche, i soggetti politici curdi che fanno parte dell'organismo politico di questa unione che è il KCK. È qualificato secondo Erdogan, i magistrati che lo seguono, è stato qualificato come soggetto terroristico affiliato al PKK. E quindi con questa accusa queste persone subiscono un processo per minaccia di divisione della Turchia, per associazione sovversiva, banda armata, le solite accuse che sono sempre state date al PKK. Faccio presente che giorni fa a Bruxelles Jan Fermon, un avvocato di Bruxelles che segue queste vicende, ci ha raccontato di una sentenza di cui noi qui avevamo sentito anche il fatto che era uscita il 14 settembre, una sentenza emanata dal Tribunale Fiammingo di Bruxelles, che ha stabilito che il PKK non può essere un gruppo terroristico perché una delle parti in contesa col governo turco per l'affermazione di un popolo che vuole avere la sua autodeterminazione, quindi secondo le norme internazionali non può essere assimilato a un gruppo terroristico, bensì è una delle parti contendenti in una specie di guerra civile, diciamo, ossia quando ci sono la parte governativa e la parte dei compagni del PKK che difendono questa affermazione del popolo curdo, il Tribunale di Bruxelles ha riconosciuto questa cosa. Dobbiamo dire che anche qui in Italia c'è uno spiraglio, perché poi ci sarà tutta la battaglia contro il fatto che il PKK venga considerato pericoloso e terrorista, e ci sarà tutta una campagna che è già partita da tempo per farlo cancellare dalle liste delle organizzazioni terroristiche, stilata sì dagli americani ma anche raccolta in Europa politicamente in generale. Invece sia questa sentenza che qui in Italia la decisione da gennaio di quest'anno, gennaio scorso, in occasione dell'arresto di alcuni curdi che sono stati richiesti come detenuti dalla Turchia perché incriminati là per problemi politici o come comuni, perché la Turchia naturalmente, sapendo che è vietata l'estradizione di persone accusate di cose politiche, dice sempre che sono reati comuni per cui li persegue. E alcuni curdi arrestati nello scorso gennaio, il Ministero di Giustizia, su richiesta degli avvocati, è successo anche a me, ha deciso che i curdi dei quali chiede l'arresto la Turchia non vengano estradati, e quindi all'epoca sono stati liberati tutti qui in Italia, tutti quelli che aspettavano l'estradizione verso la Turchia, non potendo il governo italiano violare la norma di Ginevra, appunto, che dice il diritto a non essere rimandati nel paese dove rischi la vita, dove sei perseguitato politico. Quindi una cosa è Bruxelles, altre cose sono gli altri governi parlamentari, i cui parlamentari stanno a Bruxelles. L'altra settimana alla riunione ha partecipato la commissione formatasi al Parlamento di Bruxelles, formata da rappresentanti, quelli che hanno organizzato erano radicali e socialisti, però la commissione è formata da un numero trasversale di deputati lì a Bruxelles di tutti i paesi, dei 28 paesi che aderiscono all'Unione Europea, e questa commissione monitorizza anno per anno i livelli di democrazia della Turchia. Perché è nata questa commissione in occasione nel 2004, quando la Turchia ha chiesto di entrare al Parlamento europeo, di entrare nell'Europa. Da quel momento gli sono stati messi dei limiti, gli è stato chiesto di allargare la propria democrazia, di dare i diritti, eccetera. E questa commissione si è formata proprio per controllare la situazione in Turchia e Medio Oriente, proprio in relazione all'eventualità che la Turchia entrasse in Europa. Questa commissione ogni anno, e questo anno era il 14°, fa un monitoraggio viaggio e con rappresentanti filosofi, politici, sociologi, esperti, giuristi, e fa questo convegno ogni anno, era il 14°, per monitorare e vedere a che punto sta la Turchia. Naturalmente sta messa malissimo, però sapete bene che Erdogan adesso ha altre mire, non gli interessa entrare in Europa, gli interessa di essere un capo della situazione medio orientale, per cui dall'accordo con l'America è passato all'accordo con la Russia, e questa sua egemonia la vuole affermare lì in Medio Oriente. Quindi credo che quel discorso del appartenere all'Unione Europea l'abbia un po' messo da parte, perché riceve più gratificazione a diventare un gendarme del Medio Oriente, in quanto i cittadini gli hanno dato fiducia, i cittadini turchi, soprattutto in base alla paura che lui ha messo del terrorismo, e sappiamo bene che dopo le elezioni del giugno 2015 le ha rifatte apposta nel novembre per poter creare il clima che c'è stato di bombe, di attentati, per accusarne i terroristi del PKK e quindi il popolo curdo, per rigarantirsi una parte di quel centro che sarà spostato a centro-sinistra. Ciò non ha però prodotto che l'EDP, che aveva conquistato 80 seggi, non rimanesse ancora con 60 seggi, quindi a quel punto non si è realizzato tutto il piano che si era previsto Erdogan. Però il discorso è che i curdi sono molto preoccupati, perché appunto da 2 anni fa non si hanno più notizie di Öcalan, nel senso che non è stato più permesso né agli avvocati né ai parenti di vederlo. Quindi tutto questo cerchio si chiude in una speranza che il PKK sia cancellato da parte dell'Europa e da questa lista di essere terrorista, e che Öcalan invece dia luogo a una trattativa di pace tra i curdi e la Turchia, che sarà interessata anche per la liberazione naturalmente di Öcalan, ma che interesserà anche tutto l'assetto del Medio Oriente alla luce della sconfitta dell'ISIS, almeno formalmente, perché non sappiamo se questi rinascono da un'altra parte. Però con l'aiuto dei curdi c'è stato veramente una posizione anche dell'Occidente, che è stata non ha vanificato, insomma, gli sforzi che si sono fatti, e i curdi hanno dimostrato che sul campo hanno saputo sconfiggere queste forze criminali dell'ISIS. Ma oggi, come sapete, l'Unione Sovietica convoca l'Iran e la Turchia.
La Russia, senza, Simonetta, sei rimasta un po' indietro. Hai detto l'Unione Sovietica.
No. Ah, scusate, no, perché devo dire che oggi in una chat qualcuno, sentendo del problema qui in Italia dei disoccupati, della mancanza di solidarietà eccetera, ha riportato una parte della Costituzione dell'Unione Sovietica e ha detto: guardate un po', allora c'era scritto che la solidarietà è d'obbligo tra i lavoratori eccetera, e io ho risposto: guardate un po' che fine ha fatto l'Unione Sovietica, una cosa sulle parole e una cosa sui fatti. Oggi abbiamo i fatti di Putin, che l'altro giorno a Sochi ha fatto finta di invitare i curdi, sapendo che i turchi si sarebbero opposti, e quindi questa mania di fare le operazioni di pace al di là di coloro che sono i protagonisti, in questo caso i curdi, dimostra come è sempre venuto così. Alla fine dell'ultima guerra i curdi sono stati divisi in 4 paesi e adesso chissà in quanti altri li vorranno dividere, a meno che non la Turchia non va lì a sbaragliare tutto con l'autorizzazione della Russia e dell'Iran.
Ma non so se la compagna che sta qui con me vuole aggiungere qualcosa, se è stata molto precisa, molto ampia. Devo dire che insomma il ruolo della Turchia è pagato anche a suon di quattrini dall'Europa, in questo caso, insomma, per fare da tappo per quanto riguarda tutta la questione dei migranti. Tra l'altro Turchia che si candida anche ad essere il centro, il fulcro del mondo islamico, perché proprio qualche ora fa si è chiuso il vertice straordinario proprio ad Istanbul,
Gerusalemme capitale della Palestina,
Gerusalemme Est. Sì, infatti è proprio di questa mossa di Erdogan che ti volevo chiedere come la vedevi, se era un modo per rifarsi la
Erdogan
faccia.
È così, è una persona arrogante, è una persona che fa i dispetti, non è che è differente da Trump, insomma. Dice: allora tu dichiari che Gerusalemme è la capitale di Israele, io dichiaro però Gerusalemme Est è la capitale capitale della Palestina, quindi lancia anche un messaggio, perché non ha detto Gerusalemme la capitale della Palestina, ha detto Gerusalemme Est, perché è quella praticata dal mondo arabo, e Gerusalemme Est, quindi l'ha fatto come per dire nel caso dividiamo Gerusalemme in due, non è stato neanche molto chiaro. Però io volevo dare due informazioni. Una, che i processi come si svolgono, ci sono degli osservatori internazionali, ripeto, da tutte le parti del mondo, compreso, sono venuti anche al Sudafrica. Gli osservatori internazionali vengono relegati dai giudici in piccole stanze dove svolgono i processi, anche obiettivati in piccole stanze dove il pubblico non c'è spazio e quindi non li fanno entrare. Quando questi protestano, li vietano, li caricano, come è stato mercoledì e successo mentre eravamo in seduta a Bruxelles al processo di Demirtas e della Figel, che sono i due presidente e vicepresidente dell'EDP al Parlamento turco, che sono stati arrestati da tempo e dei quali va avanti il processo, avendo Demirtas chiesto di riunire tutti i propri processi, i suoi avvocati hanno chiesto, gliel'hanno riuniti, si stanno svolgendo a Ankara e però lui si rifiuta di andare in aula se non fanno entrare gli osservatori. Anche la Figen si rifiuta e di volta in volta i magistrati adesso hanno detto la prossima volta lo obbligheranno. Però al di là di questo il processo è rinviato al 14 febbraio ad Ankara, mentre altri processi ai giornalisti, altri avvocati, ai studenti saranno a Istanbul. Quindi è veramente difficile fare una mappa, io la posso anche fare, però se bisogna insomma che qualcuno se la studi.
Bene, sì, la situazione diventa sempre più complicata. È ovvio che insomma quello che notavamo, tanto più sta in crisi sul piano interno, tanto più Erdogan rilancia un ruolo nella, insomma, come contro la debolezza degli stati arabi, come dice lui, si vuole ridare un ruolo sul Medio Oriente di gestione, di controllo, no? Per cui adesso è amico dei palestinesi, però insomma ho i miei, certo, dubbi che questa cosa.
Ma ti ricordi anche le navi che andavano verso Gaza dove furono uccisi 9 turchi?
Sì, fiamme e fuoco all'inizio, dopodiché ecco, è tornato
hanno sempre
tutto...
giocato questa carta dell'amicizia con i palestinesi, perché sanno che in Medio Oriente avrebbero un appoggio in più, perché quasi tutti i paesi in Medio Oriente sono contrari a Israele, per cui lui si era posto da allora già come persona che vuole appoggiare i palestinesi in funzione anti-Israele, solo per quello.
Ma
però
diciamo
poi,
anche forse
quando devono scambiarsi armi e petroli sono invece tutti d'accordo.
Sicuramente. Oppure insomma anche in funzione rispetto all'America, agli Stati Uniti e all'Arabia Saudita, anche certo, lì per ricavarsi un ruolo, cioè già che l'Europa lo fa rispetto ai migranti, gli mancava quest'altro pezzo, come dire, di rappresentatività. Vabbè, non so se vuoi aggiungere altre cose, se no mi sembra che hai fatto un quadro chiarissimo.
Ho chiarito un po' le cose, così abbiamo delle informazioni in più e delle osservazioni in più, poi vedremo i fatti come si evolvono.
Sicuramente continueremo.
Adesso si inserisce Palestina, tutto questo problema che ogni tanto riappare, ma non si risolverà mai, perché secondo me Israele non vuole risolverlo. Ma sta solo facendo il suo interesse di occupare finché gli pare e eliminare i palestinesi, punto. Questo è il piano chiaro. Israele, per cui gioca anche a far finta di fare un tavolo di pace, insomma.
Ma questo gioca d'altra parte, mi sembra, cioè, giusto per ricordarcelo tra di noi, l'abbiamo detto probabilmente tante volte, però insomma non se lo ricorda mai nessuno, cioè nel senso, meglio la storia fa sì,
ogni volta.
sì no, nel senso che magari noi, uno lo ricorda, no, chi lo segue di più, poi di che uno passa nel dimenticatoio, che c'è proprio una politica scientifica, certo, messa in atto, il famoso piano Dalet del 47, poi applicato nel 48, di espulsione e pulizia etnica, più volte dichiarato, messo in chiaro anche da alcuni storici israeliani, insomma, e quindi è da allora che parte questa goccia a goccia di Israele per, come forma anche di occupare quei territori, no? Ma quello che volevo ricordare, ad esempio, giusto per la memoria, è che il 13 dicembre, ovvero sia oggi, nel 1949, quindi un anno dopo, un anno e mezzo dopo la dichiarazione dello Stato di Israele, la Knesset, ovvero sia il Parlamento israeliano, votò favorevolmente lo spostamento della capitale nella città di Gerusalemme, e stiamo parlando di 1949. Poi non si realizzò, andò avanti, ma già allora era chiaro, no? E cioè, prima ancora che Gerusalemme, comunque, insomma, nel 48 ancora non stava tutta in mano, una parte sola stava in mano, poi col 67 l'hanno occupata tutta, però giusto per farci capire che già da allora quello era l'obiettivo dei politici israeliani, insomma, e non sono mai tornati indietro, hanno fatto sempre finta di negoziare.
Hanno fatto sempre finta.
Da questo punto di vista c'ha ragione Trump, i negoziati non sono andati mai avanti, l'unica cosa vera che ha detto.
Insomma, va bene, vi ringrazio per essere stata esauriente. Buon lavoro.
Sì, grazie, grazie, grazie a te, Anzi. Ciao, buona serata.
A presto. Ciao, ciao. Ciao.
Bene, direi una pausa musicale e poi magari torniamo
in voce.
Esatto.